Kent, Inghilterra. Mattina del 19 maggio 1845. Due navi della Marina Britannica salpano alla volta del Polo Nord. 30 giorni dopo attraccano in Islanda, dove gli uomini dell'equipaggio, 129 in totale, hanno l'ultima possibilità di scrivere una lettera a casa e di mangiare del cibo fresco. Verso la fine di luglio, due baleniere, la Prince of Wales e l'Enterprise, avvistano le navi mentre aspettavano un meteo favorevole al largo della baia di Baffin, uno stretto di mare tra l'Artide e il Canada. Quello fu l'ultimo contatto noto che si ebbe con la HMS Erebus, con la HMS Terror e con i 129 uomini della spedizione di Sir John Franklin. State ascoltando Ixunt Leones, un podcast su confini superati e limiti infranti. Qui troverete storie di uomini e donne che si sono trovati alla fine della loro strada battuta, ma sono andati avanti lo stesso, a spostare quella linea oltre la quale ci sarebbero stati leoni, un po' più in là. Ciò che stava a monte di quella spedizione era la speranza di poter finalmente trovare una via praticabile a nord che consentisse il passaggio di navi mercantili provenienti dall'Oceano Atlantico al Pacifico. Il globo a metà del 1800 era oramai abbastanza ben conosciuto. Magellano già nel 1520 aveva aperto la strada ad un possibile passaggio a sud, ma ci volle ben poco tempo per rendersi conto che la via attraverso l'omonimo stretto o attraverso il canale di Drake era decisamente troppo pericolosa. Per secoli si cercò invano un miglior passaggio a nord-ovest, la posta in palio era molto alta. Chiunque avesse scoperto una rotta avrebbe assicurato una via di comunicazione diretta in primo luogo con le Isole delle Spezie e successivamente con l'India, il diamante della corona britannica. Le comunicazioni tra quest'ultima e l'Europa si potevano svolgere infatti secondo due vie. Una, la più antica e all'epoca dei fatti meno usata, vedeva il passaggio delle merci per molte mani attraverso l'India e il Medio Oriente fino ad arrivare in Egitto, dove il prezioso carico veniva trasferito su navi veneziane che lo trasportavano attraverso un Mediterraneo di cui erano padroni. Va da sé che per ogni passaggio di mano ognuno richiedeva una certa percentuale ed il prezzo in Europa diventava proibitivo. La seconda via era quella per mare, circumnavigando l'Africa e passando dal Capo di Buona Speranza, monopolio portoghese dal Trattato di Tordesillas del 1494, aveva il vantaggio indiscusso di essere una via diretta, seppur lunga e pericolosa, sia dal punto di vista del viaggio, sia da quello politico dei porti che i portoghesi avevano organizzato lungo il tragitto. Il primo tentativo noto di navigazione, volto alla scoperta di un passaggio a nord-ovest, data 1497, da parte di Giovanni Caboto, per conto della corona di Enrico VIII. Dopo di lui innumerevoli spedizioni, soprattutto spagnole e inglesi, vennero organizzate con risultati alterni. Agli inizi la conoscenza geografica era così scarsa che diversi navigatori provarono a percorrere quello che oggi si chiama Golfo di California, convinti che quello non fosse altro che la bocca di un enorme canale o passaggio che potesse portare fino alla costa est, giustificabile dal momento che il Golfo di California ha una lunghezza che corrisponde alla distanza tra Milano e Malta. Furono esplorati anche grandi fiumi americani e canadesi, con la speranza che regalassero anch'essi un passaggio, chiaramente senza risultati. Tra questi il fiume Hudson, il fiume di New York, che prende il nome proprio dall'esploratore Henry Hudson, che lo percorse in queste circostanze. Di anno in anno, navi sempre più moderne riuscivano a penetrare tra i ghiacci sempre più a fondo, ma senza mai trovare un passaggio praticabile. Oltre a queste, è giusto ricordare anche le esplorazioni via terra, una delle quali capitanata dallo stesso Franklin, ed alcune, soprattutto russe, a nord del Pacifico, che portarono peraltro alla scoperta dello stretto di Bering. Nel 1845, anno della spedizione di Franklin, dopo secoli di tentativi infruttuosi, oramai non erano pochi quelli che definivano l'esistenza del passaggio come improbabile, o se non di esistenza quantomeno di praticità. Nonostante questo, la zona di mare a nord del Canada oramai era quasi del tutto mappata, con un'area inesplorata di 181.000 km², come la metà della superficie italiana, con un'ipotetica rotta di 1.670 km, che in termini nautici non è poi molto. Franklin non fu in realtà la prima scelta, fu la quinta per esattezza, ma a 59 anni era comunque considerato un veterano adatto al compito. A lui, capitano della Erebus, venne affiancato come vice James Fitzjames, mentre a Francis Croisier venne affidato il comando della Terror. Anche le due navi non erano certo estranee a quegli ambienti. 10 anni prima erano state sotto il comando di James Clark Ross, colui che localizzò per la prima volta il Polo Nord magnetico. Con quelle esplorò il Polo Sud e le terre vicine installando diversi osservatori. A lui è dedicato il mare e l'isola di Ross, sulla quale ci sono due vulcani, uno attivo e uno no, rispettivamente chiamati Monte Erebus e Monte Terror. Le navi vennero poi ulteriormente equipaggiate, con scafi rinforzate da placche in metallo ed addirittura due motori a vapore, adattati da quelle delle nuove locomotive, in grado di garantire 4 nodi, una potenza che si sarebbe rivelata del tutto inutile. L'equipaggio per il suo svago avrebbe avuto a disposizione 1 migliaio di libri e nelle stive vennero ammassati rifornimenti che avrebbero garantito un'autonomia di 3 anni. Questi erano sotto forma di carne sotto sale, alcuni animali vivi e lattine di zuppe e verdure. Anche nel 1800 ed anche per queste imprese i fondi erano tutt'altro che infiniti ed il compito di garantire queste provviste venne messo a gara. Quella per le lattine venne vinta da una ditta appena 7 settimane prima della partenza. Per riuscire a consegnare tutte le 8.000 lattine in tempo, i lavori vennero fatti in maniera a dir poco frettolosa, risparmiando sul tempo del controllo di qualità, tanto che successivamente, a viaggio oramai inoltrato, alcune saldature, che all'epoca venivano fatte in piombo, vennero trovate, e cito, spesse e malfatte, e sgocciolavano come cera fusa per la superficie interna. Dal momento dell'incontro con le due baleniere, poco si sa di cosa successe, se non per le testimonianze Inuit e per i ritrovamenti di 2 note lasciate a Victory Point, un luogo già esplorato qualche anno prima. Ricordando la partenza a maggio 1845, la prima nota, prestampata, è di 2 anni dopo, 1847. Le navi HMS Erebus ed HMS Terror hanno passato l'inverno alle latitudini 70 gradi 5 primi nord, 98 gradi 23 primi ovest. Passato l'inverno 1846-47 a Beachy Island, dopo aver percorso il canale di Wellington e tornati dal lato ovest delle isole Cornwallis, Sir John Franklin comanda la spedizione. Tutto bene. Su Beachy Island vennero poi trovate 3 tombe. Le rigide temperature hanno consentito un ottimo mantenimento dei corpi e permesso un'autopsia nel 1980, che ha determinato come causa di morte delle malattie polmonari concomitanti a saturnismo, intossicazione da piombo. La seconda nota è invece dell'anno successivo, a 3 dalla partenza, scritta a mano sui margini della precedente. 25 aprile 1848. Le navi Terror ed Erebus sono state abbandonate il 22 aprile, dopo essere state bloccate nel ghiaccio fin da settembre 1846. Gli ufficiali e gli altri uomini, 105 anime, si sono accampati sotto il comando di Croisier. Sir John Franklin è morto l'11 giugno 1847, e le perdite totali ammontano ad oggi a 9 ufficiali e 15 uomini dell'equipaggio. Firmato James Fitzjames, capitano della HMS Erebus, e Francis Croisier, capitano della spedizione. Ci muoviamo da domani, 26, per Back Fisher River. A questo punto vorrei sottolineare le condizioni in cui si trovarono questi uomini. Ciò che sappiamo di per certo, perché è scritto di loro pugno, è che passarono 2 anni intrappolati nel ghiaccio, nei pressi di uno stretto di mare vicino all'isola di Re Guglielmo. Pensate a cosa significa 2 anni. Pensate a voi stessi 2 anni fa, a tutto quello che avete fatto e a tutto ciò che è successo nel mondo, ed ora traslate questo lasso di tempo in un contesto del genere. Anni confinati tra navi scricchiolanti che di giorno in giorno venivano sempre più stritolate dal pacco artico, probabilmente con delle inclinazioni notevoli. Più di 100 uomini in un ambiente, sopra il circolo polare, in cui per mesi c'è soltanto luce e per mesi solo buio. Illuminati dalla sola luce delle candele, senza la possibilità di contattare nessuno, senza sapere nulla dei loro cari. 2 anni a mangiare a pranzo e a cena scatolette della solita zuppa mal sigillate con il piombo, da cui subirono probabilmente intossicazioni. Costretti al secondo anno ad abbandonare le navi, l'unica flebile sicurezza che avevano, e iniziare un viaggio verso sud, trascinando le scialuppe tra i ghiacci del polo. E non immaginate una distesa liscia, ma piena di strutture ghiacciate da girare o in qualche modo oltrepassare. Un viaggio di centinaia di chilometri compiuto da uomini non equipaggiati e senza l'esperienza necessaria. Si scoprì infatti che le scialuppe erano piene di beni pesanti e inutili che non fecero altro che peggiorare la situazione. Dopo 2 anni passati senza notizie, in patria iniziarono a sorgere preoccupazioni e vennero organizzate delle spedizioni sia via terra che via mare, soprattutto grazie all'insistenza di Lady Jane Franklin, la moglie del capitano, e venne offerto un premio di 22.000 sterline, equivalente a circa 2 milioni di sterline attuali, a chiunque avesse trovato vivi Franklin e i suoi uomini. Vennero trovate invece soltanto tracce, sia negli anni immediatamente successivi che decenni dopo, fino al ritrovamento delle navi via sonar appena nel 2016. Nel 1854, una spedizione via terra scoprì che i locali Inuit avevano visto un gruppo di 35-50 uomini morire vicino al Back River e a dimostrazione portarono una serie di posate in argento, poi confermate appartenenti ai tre comandanti. Ci furono poi altre testimonianze di uomini periti più a sud e anche ritrovamento alla foce del Back River di una targhetta di legno con inciso Erebus e Mr. Stanley, il chirurgo della nave. Venne poi trovata una scialuppa più a ovest, con all'interno degli scheletri umani e una gran quantità di oggetti come libri, sapone profumato e tessuti. Successivamente vennero scoperte anche una serie di tombe e resti di campi lungo tutto il tragitto della spedizione. Il punto più a sud dove vennero trovati dei resti, sulla penisola di Adelaide, era a 64 km a nord rispetto all'obiettivo di Crozier e diverse centinaia di chilometri dalla civiltà. La spedizione era riuscita a trascinarsi per una distanza di circa 200 km. A quel punto, come scrisse un poeta meglio di me, e questo è proprio il caso di dirlo, più che il dolor poté il digiuno. Nel 1854, in uno dei campi, vennero trovate delle ossa con dei segni di tagli che suggerirono episodi di cannibalismo, confermati dagli Inuit. La scoperta delle ossa tagliate venne fatta da un esploratore inglese e venne rifiutata con enorme sdegno, in primo luogo dalle Lady Jane Franklin, ma anche da tutta l'opinione pubblica. Era impensabile che uomini occidentali, peraltro sudditi della regina, potessero arrivare a un gesto tanto estremo, potessero infrangere quel tabù, forse l'unico, condiviso dalla maggior parte dei popoli e delle religioni del mondo. Lo stesso Charles Dickens, che molti di noi hanno studiato a scuola, quello della feroce critica contro il dualismo della società vittoriana, quello schierato dalla parte dei più deboli con Oliver Twist, scrive a riguardo che non ci si poteva affidare alle testimonianze degli Inuit, reputati inaffidabili per natura, e che in realtà non si poteva escludere che fossero proprio stati loro ad uccidere l'equipaggio in difficoltà, perché, e cito, «è impossibile determinare il carattere di qualsiasi razza di selvaggi dal loro comportamento con l'uomo bianco quando questo è forte. Questo errore è già stato fatto molte volte, e nel momento in cui l'uomo bianco è apparso più debole del selvaggio, il selvaggio è cambiato e l'ho attaccato». Nel 2015 degli studi definitivi sulle ossa dimostrarono che la disperazione di questi uomini fu tale che non solo arrivarono all'estrema, e per usare lo stesso termine di Dickens, selvaggia decisione di cibarsi delle membra dei loro compagni, confermando quindi la tesi del 1854, ma debollirono e tagliarono le ossa per raggiungere anche il midollo. In molti si sono chiesti il motivo per il quale gli Inuit non aiutarono quegli uomini morenti. Dickens ci dà la sua versione frenologica, ma in realtà è del tutto irragionevole pensare che le tribù locali abbiano agito attivamente a discapito della spedizione. È ragionevole perché successivamente si dimostrarono del tutto collaborativi ed onesti con quelle missioni di soccorso che li raggiunsero. Bisogna considerare che in quelle circostanze, in quegli anni, gli esploratori europei venivano visti da molte tribù indigene come degli dei o quasi, intoccabili ed immortali. Sicuramente quindi gli Inuit non cercarono il contatto con l'equipaggio di Franklin e loro non cercarono quello degli Inuit, dimostrando come questi uomini, pronti a lasciare tutto e a partire per l'ignoto, non riuscirono a superare il confine di un altro ignoto, forse più banale, o forse no, quello culturale. Ad oggi si ritiene che la maggior parte degli uomini sia morta a causa di polmoniti, tubercolosi, scorbuto, di fame e di stenti soprattutto per la marcia sul ghiaccio. Analisi sui resti dell'equipaggio hanno mostrato livelli di piombo molto alti, ma tutto sommato non molto di più di quanto non fossero nella popolazione anche in Gran Bretagna, quindi possiamo dire che il suo ruolo fu probabilmente secondario. Ma sorprendentemente, la disastrosa spedizione di Franklin portò al risultato tanto voluto, anche se indirettamente. Le incessanti ricerche delle navi, infatti, determinarono collateralmente una mappatura dell'area molto dettagliata, fino alla scoperta del tanto agognato passaggio, che però, data la sua pericolosità, non venne attraversato subito. Si dovette aspettare fino al 1906, quando l'impresa riuscì al veterano esploratore norvegese Roald Amundsen. Secoli di ricerche e storie come quella della spedizione di Franklin non possono che farci pensare a quanto sia costato in termini di vite umane la scoperta di quella breve lingua di mare che chiamiamo passaggio a nord-ovest. Sicuramente si misurano almeno a centinaia, ma ironicamente quel passaggio, il santo graal per qualsiasi esploratore così selvaggiamente bramato dagli europei, non venne mai utilizzato. Da alcuni anni però quel lembo di mare ha ricominciato ad attirare alcune attenzioni. Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti, così come le montagne più alte si stanno tingendo sempre più di nero anziché di bianco, anche tra i mari del nord i ghiacci arretrano ad ogni estate. Ad oggi una nave mercantile sarebbe in grado di navigare per quella rotta estrema soltanto se scortata da una rompighiaccio, un'operazione troppo costosa e poco efficiente. Ma tra qualche anno è ragionevole pensare che riusciremo a vedere le prime portacontainer completare la traversata in maniera autonoma. E da allora si aprirà un nuovo capitolo, quasi 200 anni dopo la sua scoperta, una nuova gara al passaggio a nord-ovest. Grazie per avermi ascoltato e alla prossima. Avete ascoltato Ixunt Leones, un podcast scritto e narrato da Filippo Cucchetti, che sarei io, e prodotto da Unige Radio, la voce dell'Università di Genova. Se volete rimanere aggiornati su questo ed altri programmi, ed eventualmente per fare domande o osservazioni, potete seguire le pagine social che trovate in descrizione.